Questa sera vorrei parlarvi brevemente della questione del maror. Il maror è uno degli ingredienti fondamentali del seder e che noi dobbiamo tenere sulla tavola del seder e dobbiamo consumare al momento in cui ci sarà la consumazione dell'erba amara. La cosa verrà fatta in due tempi: prima con un assaggio di maror, che poi tanto assaggio non deve essere, lo spieghiamo, e poi con una procedura che era quella che seguiva il Korech. Allora, perché si usa il maror? Ora, il maror sappiamo tutto significa erba amara. Mar in ebraico significa amaro, ed è come in italiano, amaro. L'origine di questa regola è già proprio nel primo seder fatto in Egitto, il seder di il Pesach di Mitzrayim. Tutti quanti si dovranno riunire quella sera in casa per consumare un pasto in cui l'alimento essenziale è il sacrificio, il Pesach, è l'agnello pasquale. Questo agnello pasquale deve essere cotto in una maniera speciale e deve essere mangiato al Matzot Umrorim insieme a pane azimo e cose amare. Merorim letteralmente cose amare. Quando viene istituito il Pesach per tutte le generazioni future, e questo la prescrizione sta in Bimidbar al capitolo 9, viene detto deve essere mangiato nuovamente il Pesach insieme a Matzot e Merorim. Quindi l'uso di mangiare le erbe amare è legato al Korban Pesach. Noi il Korban Pesach non lo possiamo più fare perché richiede di andare a Gerusalemme e consumarlo lì, e quindi quello che si deve fare è semplicemente mantenere il ricordo delle erbe amare. E quando noi faremo la presentazione dei tre cibi nel Seder, diremo prima Pesach per quale motivo, Matzah per quale motivo e Maror per quale motivo. Matzah, la Matzah di mezzo, va tenuta in mano durante la lettura Matzah Zoshe Anochrim, noi mostriamo questa Matzah. Il Maror, il cespo di lattuga, va tenuto in mano e diciamo Maror Ze, e invece il Pesach ovviamente non bisogna tenere in mano nulla, neppure lo zampetto per chi riesce a rimediarlo quest'anno. Perché? Perché significherebbe che questo è il vero Pesach, mentre invece il vero Pesach noi non lo possiamo mangiare. Quando mangeremo il Maror dovremo dire la benedizione specifica, che è quella che è Al Achilat Maror, per mangiare il Maror. La parola Maror è già in qualche modo legata a un midrash, un gioco di parole che viene fatto nella Torah quando si parla della vita amara che facevano i nostri padri in Egitto, perché è detto, il versetto di Shemot dice «Vai mareru et chayem ba'odakasha», amareggiarono la loro vita con un duro lavoro. Questo è detto proprio all'inizio del libro di Shemot, al primo capitolo, al versetto 14. E quindi le erbe amare, merorim, sono collegate alla vita amara che facevano. Quindi c'è una spiegazione estremamente liscia, naturale. Noi ricordiamo con questa consumazione la vita amara che facevano i nostri padri in Egitto. E fin qui ci stiamo. A questa spiegazione però se ne possono aggiungere altre. C'è una spiegazione molto interessante di Tzadok HaKohen di Lublino, che dice che in qualche modo il Seder di Pesach, con tutti i pasti che vengono fatti, con tutte le consumazioni rituali che vengono fatti, in qualche modo è una sorta di ricostruzione, di tikkun, di riparazione del Seder che veniva fatto, della storia primordiale della cacciata di Adamo dall'Eden. Quando Adamo venne cacciato dall'Eden, nell'Eden poteva mangiare ogni sorta di frutto tranne uno particolare, ma fu cacciato dall'Eden, non poteva mangiare quella frutta del giardino dell'Eden, ma la verdura dei campi. E il pane l'avrebbe mangiato con il sudore della fronte e la carne gli sarebbe stata permessa solo dopo 10 generazioni, dopo il diluvio. Allora, gli alimenti del Seder sono in qualche modo il ricordo di questa situazione, cioè una riparazione del danno primordiale. C'è la carne, insieme a un pane speciale che è segno di libertà, e c'è l'erba che si mangia, che è con una benedizione che significa la fine delle amarezze. Quando si passa all'applicazione pratica di questa regola, bisogna spiegare che cosa si intende per Maror. E allora le domande sono, su queste domande c'è tutta una discussione, nel Talmud. Il Talmud si chiede, si tratta di mangiare qualcosa di amaro. Allora, l'amaro può essere sia, vegetale, che potrebbe essere animale, ad esempio la bile, oppure una sostanza chimica amara. La risposta è: deve essere soltanto vegetale. Se l'azima è vegetale, ovviamente anche il maror deve essere vegetale. Vegetale che cosa si intende? Vanno bene anche le cose amare che derivano dagli alberi? No, devono essere piante annuali, quelle per cui si dice Boreh peri Adamah e non Boreh peri Haetz. Così come lo sono i cereali con cui si fanno le azime, sono piante annuali. Anche l'erba amara deve essere una pianta annuale o al massimo biennale. Deve essere utilizzata una sola specie. Per esempio, quando c'è Sukkot, quando si dice l'etrog, quello è l'etrog, l'aravà, quello è l'aravà, il lulav, quello è lulav. No, nel caso del Maror, c'è una certa libertà di scelta, nel senso che ci sono 5 specie vegetali che vengono indicate. Tra l'altro, la Torah dice al mazzotto umrorim, murrorim al plurale, quindi significa che si possono scegliere varie specie differenti. E quando si parla delle cose che si possono mangiare, che cosa si può utilizzare della pianta? Allora, si può utilizzare della pianta le foglie, le costole, ma non le radici. Attenzione, su questo la tradizione ashkenazita spiega che le radici non sono tutte proibite, sono le radici, quelle che noi vediamo, ad esempio, le radici di un albero, quelle lunghe e sottili, ma non gli eventuali tuberi. E questo dà luogo a una tradizione che caratterizza gli Ashkenazim e che li mette in netta differenza tra Sefardim e italiani. La parte che si può mangiare poi deve essere assolutamente cruda, eventualmente secca, ma non deve essere cucinata in alcun modo. Non è che si può prendere la cicoria, che andrebbe bene come erba amara, e la si può lessare. No, le erbe amare devono essere mangiate crude. A questo punto si apre un grosso problema, che è quello della identificazione delle specie. L'identificazione delle specie. Queste specie sono 5 nella Mishnah, hanno dei nomi in ebraico nella Mishnah. La pagina di Talmud riferisce quali sono i nomi in aramaico, i commenti che sono accanto a queste pagine classiche portano molto spesso dei nomi in altre lingue, che possono essere arabe o lingue europee, e quindi noi abbiamo una serie molto varia di indicazioni di quali specie possono essere. La possibilità di avere diverse specie è una cosa che ci aiuta, perché gli ebrei sono sparsi per tutto il mondo e non in tutto il mondo si trovano le cose che si possono, per esempio, trovare al mercato del Machane Yehuda, oppure ai mercati che abbiamo sotto casa, anche se è difficile arrivarci questi giorni. Allora, la prima specie, vediamo di che si tratta. La prima specie è la lattuga, Chazeret. cioè in realtà la prima specie è chiamata Caseret, che è identificata da tutti, su questo non c'è discussione, con la lattuga, lactuca sativa. Nelle sue varietà ci sta anche quella lunga, ci sta quella a cappuccio, romana, da taglio, a stelo, eccetera, eccetera. Di solito si tende a preferire la lattuga romana. Gli autori sefarditi la chiamano salat, perché rappresenta l'ingrediente principale della nostra insalata. Un problema della lattuga fondamentale, che noi dobbiamo mangiare l'erba amare. Chiunque mangia la lattuga sa bene che che la lattuga non è così amara, forse non è amara per niente. E allora qualcuno ha suggerito che la tradizione originale si sia persa e che anticamente la specie fosse molto più amara e che, essendo oggi questa specie non tanto amara, allora non si dovrebbe più usare. E a questa ipotesi si risponde che sicuramente quella era la specie, e che questa specie è quella che è chiamata classicamente e anche più recentemente nell'ebraico moderno Hasa, che ha in comune la radice Hus, che indica avere misericordia, quindi qualcosa che indica la misericordia. E qualcuno gioca ironicamente dicendo: il Signore ha avuto misericordia con noi e quindi non ci fa mangiare delle cose troppo cattive. Un'altra spiegazione è che in realtà la lattuga al primo morso, alla prima consumazione, non è così amara, ma poi lo diventa successivamente quando la si continua a mangiare, e questo ricorda il processo della schiavitù, che non cominciò in maniera dura e brutale, ma cominciò in maniera soft e poi divenne progressivamente dura. C'è qualche cosa di interessante a proposito della lattuga che non troverete nei libri di Halakha, è che la lattuga era usata nell'antichità mediterranea e godeva di una strana fama. Nella letteratura greca e romana la lattuga era considerata come un'erba che aveva effetti sedativi, in particolare sedativi nella sfera sessuale, quindi era un'erba che era anti-afrodisiaca. E tuttora nella lettura, nell'erboristeria popolare, la lattuga viene considerata un sedativo. Invece in Egitto, in tempi remoti, alla lattuga venivano attribuiti effetti opposti, cioè l'erba era considerata un'erba afrodisiaca e veniva addirittura offerta in sacrificio al dio della fertilità. Si chiamava Min, questo dio della fertilità. E dal punto di vista farmacologico c'è chi spiega questa contraddizione dicendo che a piccole dosi l'effetto della lattuga è sedativo, mentre invece aumentando le dosi prevalgono gli effetti eccitanti. E a questo punto, quant'è la quantità di marora da consumare? E qua, beh, apro un inciso di Alakha che è importante. Allora, di solito quando si fa il sedere uno si accontenta di un pezzettino di lattuga. No, questo non va bene. Di lattuga e di maror bisogna mangiarne un kesait. Allora, il kesait è una misura non di peso ma di volume, e il volume corrisponde a quello di 28 centimetri cubici. Per dare un'idea, io adesso vi prendo questo oggetto qua. Questo oggetto qua è una boccetta di vetro, va bene? Questa boccetta di vetro, misurandola al suo interno, è fatta, questo è un cubo praticamente, e al suo interno c'è una cavità cubica il cui spazio interno è 3 centimetri per 3 centimetri per 3 centimetri, 3 per 3 per 3 fa 27, quindi un pochino di meno di questa misura del 28. La quantità che noi dovremmo mangiare è la quantità che entra dentro questo spazio, qua dentro, pigiata, ed è la stessa quantità di mazzà che dovremmo mettere, sfarinata, che entra in questo spazio. Se si tratta di liquidi, qua dentro entrano 28 cc, centimetri cubici, che sono anche 28 grammi se sono liquidi, se sono solidi come la mazza ce ne entrano di meno. Ora, qualcuno dice che la misura del Casait vale anche come misura di peso, per cui se sono 28 devono essere anche 28 grammi. Qualcun altro dice semplicemente che deve essere la misura di volume. In ogni modo, non è la fogliolina di lattuga che soddisfa questa cosa. Pensate che se prendete una lattuga e la infilate qua dentro, pigiata, 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 poi quando la tirate fuori vedete quanta ce ne deve entrare qua dentro, quanta ne deve entrare qua dentro. Quindi non accontentatevi della fogliolina. E questo due volte, sia quando si fa la prima benedizione sul Maror, che dopo quando si fa la benedizione, non si fa la benedizione, si uccide la forma del Korech. Anche là si deve avvolgere la mazzà e intingerla nel canoset in una quantità sufficiente di maror. Allora, torniamo al discorso di prima. Stavamo parlando della lattuga afrodisiaca o meno. In Egitto, l'antico uso egiziano si poteva dimostrare. Questa storia egiziana sul senso del Maror come erba offerta ad un dio si può spiegare anche non soltanto come un condimento più o meno spirituale del Corban Pesach, ma anche come un'opposizione ideologica. Pensate che il sacrificio pasquale era un'offesa all'abitudine vegetariana degli egiziani. Erano vegetariani, ma questo non gli impediva di essere infami persecutori. Quindi il Corban Pesach è un'opposizione alla cultura egiziana. Il pane azimo è in qualche modo opposizione a cultura egiziana, perché a quanto pare il pane lievitato l'hanno inventato gli egiziani, quindi era il simbolo nazionale dell'Egitto, e in questa maniera si ritornava a qualche cosa di antecedente. E l'erba amara, anche qua, è una contraddizione all'uso di offrire quest'erba come afrodisiaco al dio della fertilità. Non c'entra nulla, serve a tutt'altra cosa. Abbiamo detto Hazeret è la prima specie. Qua adesso ci abbiamo Olshin. Olshin, secondo la Gemara, la Gemara traduce indivi. Indivi, da cui indivia in italiano, è un termine orientale che è poi è passato nelle culture europee. E quindi, però può indicare varie cose. Allora, secondo l'identificazione prevalente è la cicoria, secondo Rashi è il crispigno, quindi è il zonco, e qua abbiamo una cosa molto interessante che vorrei farvi vedere, adesso vedo se ci riesco, perché non so come mettere in vista vediamo un po' se facendo così, se si vede, sì. Allora, in qualche modo, se si vede lo schermo, vi faccio vedere però per poco, se no vi impazzite. Allora, qua, questa parte qua è il Shibboleth Aleket. Shibboleth Aleket è il testo di Halakha romana, nel quale sono commentate tutte queste cose, e allora vedete tutta la serie di nomi che ci sta: scarola, grammatica indivia, ci sono tutte queste parole qua. Allora, quando qualcuno dice che noi abbandoniamo le tradizioni romane, ma quale tradizioni romane abbandoniamo? Queste tradizioni romane antiche davano già un'identificazione precisa e sappiamo esattamente quali erano queste specie. Le identificazioni fatte dai nostri autori non sono le stesse che venivano fatte dallo Shibboleth Aleket. Vi voglio far vedere, anche perché il tempo è abbastanza poco. Ecco, adesso ho trovato come si fa. In questa tavola qua noi abbiamo le cinque specie. Noi abbiamo Hazeret, abbiamo visto, è la lattuga. Ulshin è la cicoria. Secondo altri si tratta sonco o indivia scarola. Poi ci sta il tamha, che qualcuno intende che sia la pastinaca o la pimpinella, e secondo altri il marrubio, il cardo, il loglio o il hren. Adesso torniamo su questa storia. Harhavina, quarto nome deciso della Mishnah, sarebbe secondo alcuni la calisteggia, oppure secondo altri l'eringio o il trifoglio. Maror, si parla anche di un'erba che è chiamata Maror, che è la portulaca. Questa la trovate per strada a Roma sotto gli alberi, oppure secondo alcuni la lattuga selvatica o il sonco. Adesso una cosa a proposito dell'identificazione del tamha. Con questa storia abbiamo quello che succede nel mondo ashkenazita. Nel mondo ashkenazita tante verdure come quelle che abbiamo qua nel Mediterraneo non c'erano, per cui si è sviluppata una tradizione per cui almeno quando si fa la benedizione sul Maror la si fa su una cosa di amarezza micidiale che è il hren. Il hren è questo hren è una radice che viene grattata un po' prima del consumo per ridurne l'asprezza, che in effetti è più aspro che piccante. Questo hren ha detrattori e difensori. Qualcuno obietta che non è amaro e si risponde che dà pure la lattuga lo è. Si obietta che è più una spezia che una verdura e non se ne consumano le foglie. Si risponde che il tubero è già parte della pianta. I difensori dicono che essendo così forte, almeno è protetto dalla infestazione di insetti che invece si possono trovare in tutti i vegetali che abbiamo visto. Notare bene che noi prima di portare a tavola il maror dobbiamo lavarlo accuratamente perché noi dobbiamo mangiare le erbe e non dobbiamo mangiare la carne degli insetti che sono estremamente proibiti. Quindi è assolutamente curato tutto quanto. È soggetto a discussione, però comunque anche gli Ashkenazim mettono sulla tavola due specie, non soltanto il hren, ma mettono anche un'altra specie che gli serve per fare il korech. Tutto quanto che va distinto dal karpas, che è il sedano iniziale che si usa, che non fa parte delle erbe amare, bisogna distinguere questo qua, non c'entra. Quindi la benedizione dell'erba amara si fa soltanto su quelle specie che abbiamo indicato. Quali specie rispetto a questa lunghissima lista? Le specie di questa lunghissima lista vanno scelte secondo alcuni. O a caso una di quelle, quello che c'hai o quella che ti capita, o in ordine di preferenza rispetto alla lista che è data dalla Mishnah. E vorrei concludere questa breve presentazione con un po' di immagini. Adesso le faccio vedere, così tutte le cose che un po' di senso maggiore. Questa è una classificazione delle specie varie e vi fa vedere che in realtà tutte le cose, molte delle cose che abbiamo visto sono in realtà botanicamente molto, molto parenti. Allora, questa è la lattuga, tutti quanti la lattuga, non c'è bisogno della fotografia per vedere che cos'è la lattuga romana, ok? La cicoria, che potremmo andare nei campi qua intorno a rimediarla, anche quella può andare bene. L'indivia scarola, anche questa potrebbe andare bene come maror. Il sonco, e qua entriamo in cose più rare. Il marrubio, ciao, mangiamo il marrubio, ecco, questo è il marrubio. Poi abbiamo il hren degli Ashkenaziti, che in italiano è chiamato barbaforte. E un parente stretto del hren che potrebbe andare bene è il wasabi dei giapponesi. Poi abbiamo il tamha, che secondo Rabbi Natan di Roma, quindi la tradizione romana, è il cardo, che è un parente stretto del carciofo, tra l'altro. Il tamha, secondo l'Alfasi, è l'olio, la zizzania. L'eringio è questa roba qua. E la portulaca, che vi ho detto che la trovate a Roma comunemente sotto agli alberi e nelle aiuole. La lattuca selvatica è questa roba qua. Se noi questi giorni tutto possiamo fare tranne che andare per campi, però al mercato la lattuga la troveremo. Prendiamo non un pezzettino piccolo, ma dei bei cespi di lattuga perché dobbiamo mangiarne tanta. Normalmente queste cose a Pesach, con tante persone presenti a tavola per fare tutti quanti il sedere. Quest'anno purtroppo sappiamo quali sono le condizioni e io vorrei finire questo nostro incontro con una raccomandazione. E la raccomandazione è che per quanto sia importante fare il seder tutti quanti insieme, quest'anno il seder lo dobbiamo fare separati. Dobbiamo isolarci nei gruppi che adesso già coesistono nelle case, non dobbiamo far uscire le persone e spostarle da una casa all'altra. Dobbiamo rimanercene per conto nostro. Quest'anno purtroppo dobbiamo fare il seder in queste condizioni, ci saranno anni successivi in cui il seder lo faremo con tutti i nostri parenti, amici, in grande amicizia e in grande gioia. Quest'anno è un precetto fondamentale e primordiale quello di salvare la nostra salute e anche la salute degli altri. Andando in giro e comunicando mettiamo a rischio la salute degli altri, quindi stiamo attenti e rimaniamocene, ciascuno nelle nostre case, come è detto proprio nel Pesach d'Egitto, almeno questo, Viatem lo tezeu ishmi Petach beto, e ciascuno non esca dalla porta di casa sua per tutta la notte. Noi non soltanto tutta la notte, dovremo rimanerci anche il giorno dopo, non usciremo dall'Egitto, almeno che non avvenga il miracolo e ci liberino quella mattina. E ci risentiremo. Comunque, per adesso, auguri e Pesach Kasher Vesameach, malgrado tutto.